Torniamo in diretta e dovremmo essere nuovamente al telefono e nuovamente con la Francia. Speriamo di avere un po' più di fortuna. Ciao, ci senti? Pronto, buongiorno.
Ciao, sì, vi sento forte e chiaro, buongiorno.
Molto bene, siamo nuovamente al telefono con Irene, una compagna che vive a Parigi. L'avevamo sentita qualche settimana fa e ci aveva raccontato le giornate di mobilitazione contro la riforma delle pensioni targata Macron e ora cerchiamo di aggiornarci. Martedì i sindacati hanno dimostrato ancora una volta la loro forte opposizione al progetto di riforma con nuove proteste in piazza, con nuovi record di manifestanti, più di 3 milioni secondo l'intersindacale. Ne abbiamo parlato all'Info giovedì e di questa diretta, come anche di quella del mese scorso con Irene, potete trovare il podcast su www.radioblackout.org. La settimana è proseguita all'insegna dei blocchi stradali, ferroviari, elettricità, del gas, dei porti, dei siti della logistica, ma di questo parleremo più avanti. Direi di cominciare raccontandoci un po' come è andata la settimana.
Sì. Allora, farei qualche punto per inquadrare un po' cosa è successo in quest'ultima settimana e poi appunto anticipo che, come Lisa sa già, ci siamo organizzate per poi avere in un secondo momento un contributo di un compagno francese che è interno al sindacato della CGT e ha un quadro, diciamo, un pochino da un punto di vista di maggiore internità di quella che può essere la situazione a questo punto della mobilitazione. Io quindi mi limiterò a dare un quadro generale informativo di quello che sta succedendo. Allora, martedì 7, come ricordavi, è stata la sesta giornata di sciopero sindacale indetto dall'intersindacale, in cui si è raggiunto il picco massimo di partecipazione di questo movimento sociale, ma si stima che sia il picco massimo dei partecipanti presenti in piazza da più di 50 anni, quindi si stima dagli anni 70. Sono 3,5 milioni le persone dichiarate dall'intersindacale, con 700.000 presenze soltanto a Parigi. Rispettivamente la settima giornata di sciopero, che è stata dunque sabato 11 marzo, quindi 3 giorni fa, rappresenta, diciamo, invece il picco minimo delle partecipazioni di piazza. Si stima che ci siano state 1 milione di persone in piazza in tutta la Francia e attorno alle 300.000 su Parigi. Ciò detto, insomma, va sicuramente ricordato che questa è stata una settimana in cui c'è stata letteralmente una manifestazione al giorno e quindi non si può nemmeno attendersi una continuità di presenza estremamente alta, perché appunto il 6 era già indetta una giornata di sciopero, il 7 partiva la cosiddetta greve reconductible, che è la famosa greve ad oltranza, lo sciopero ad oltranza, che poi andremo a commentare con gli audio di questo compagno che si chiama David. L'8 marzo era niente poco di meno che l'8 marzo, il 9 marzo c'è stata una grossissima manifestazione in tutta la Francia, soprattutto per quel che riguarda il movimento studentesco, il cui bilancio non è estremamente positivo, ma anche su questo magari potremo commentarlo in seguito. Il 10 c'è stata una piccola giornata di pausa e l'11 c'è stata nuovamente una giornata di sciopero generale. Capiamo dunque che a partire da questa intensità di date di mobilitazione è difficile pretendere una partecipazione nelle piazze molto intensa. Cosa possiamo dire? A partire magari appunto per quel che concerne il racconto e un quadro di tutti i blocchi che hai menzionato, potremmo lasciarli in chiusura, posso soltanto menzionarne qualcuno così a buffo per dare qualche immagine anche, insomma, ironica di quello che sta succedendo. Ci sono molteplici operazioni, per esempio legate ai pedaggi gratuiti, ci sono nuovi blocchi sui siti del lavoro, nei licei. A Marsiglia molti scioperanti il 7 hanno invaso le stazioni dei treni, bloccandone le partenze, malgrado comunque i dati ufficiali parlino che per la giornata del 7 fosse in partenza un treno su 5 degli alta velocità, 1 su 10 degli interprovinciali e praticamente nessuno invece degli interdipartimentali. Quindi, malgrado, insomma, ci fosse un'adesione anche alla giornata di sciopero da parte dei lavoratori. C'è stata comunque la scelta dei lavoratori, per esempio su Marsiglia, di bloccare quei treni di quei, insomma, crumieri che volevano comunque farli partire. Non lo so, per esempio per il comparto invece tagli all'elettricità, che continua a essere una pratica che la CGT dall'inizio di questo movimento, ma che storicamente porta avanti, questa settimana hanno fatto veramente delle dimostrazioni, forse anche un po' più che simboliche questa volta, perché hanno tagliato l'elettricità agli accessi dello Stade de France, che ricordiamo essere lo stadio a nord di Parigi, dove vabbè, si allena l'equipe nazionale della Francia, ma che investe anche una questione politica più ampia, perché nel 2024 a Parigi ci saranno i giochi olimpionici, e infatti è stato anche mirato un centro di un villaggio olimpico in costruzione, nei cui confronti la CGT ha appunto tagliuzzato le correnti di elettricità per appunto protestare contro questo drenaggio di soldi verso questo enorme maxi progetto delle Olimpiadi del 2024. Ultimo, ma non importante, possiamo anche dire che sono stati tagliati i fili dell'elettricità all'ufficio del portaparola, portavoce del Senato, che appunto questa settimana, e tramite questa notizia ponte magari farei un passaggio dando qualche informazione su a che punto siamo nell'iter legislativo di questa legge. È stato appunto, è stata tagliata appunto l'energia all'ufficio del portaparola del Senato, perché quest'ultima settimana la legge era nelle mani del Senato, il quale cercava appunto, dopo il fallimento dell'Assemblea Nazionale, che è il Parlamento, la prima carica, il testo cercava di essere scritto, e si cercava una versione compatibile con i voti dei deputati del Senato, e si cercava di scrivere un testo. Nello specifico, la brutta notizia di giovedì è che uno degli emendamenti, che era quello di cancellare lo spostamento dell'età legale da 62 a 64 anni, giovedì questo articolo è stato approvato e quindi farà parte del testo definitivo di questo progetto di legge sulle pensioni, che era uno dei punti più controversi e più duramente attaccati dall'intersindacale. Questo fa sì che siamo arrivati da giovedì a domenica, esattamente ieri sera il Senato ha reso pubblico il suo personale, insomma, testo di legge in cui alcuni emendamenti sono stati approvati, altri no, ma sono arrivati a una versione definitiva. Per l'iter governativo francese le prossime tappe sono che mercoledì 15 marzo, che quindi è dopodomani, giornata per cui in cui peraltro è indetta un'altra giornata di sciopero generale, però secondo l'iter governativo in quel giorno bisogna che 7 deputati dell'Assemblea Nazionale e 7 senatori del Senato si ritrovino e scrivano un ennesimo testo congiunto, di modo che poi questa ultimissima versione della legge possa essere prima fatta passare al Senato e possa essere votata, e poi possa essere rispedita all'Assemblea Nazionale, possa essere votata e approvata. Insomma, si sta cercando a tutti i costi di trovare una versione finale di questo testo che possa essere votata da queste due Camere, dove ricordiamo esserci per nulla una maggioranza assoluta, ma soltanto una risicata maggioranza relativa che va sempre contrattata con i voti dei repubblicani. Questo è il quadro dentro cui si sta muovendo a livello parlamentare, a livello rappresentativo. Quello che, diciamo, è l'impegno, tra virgolette, e lo sforzo dell'esecutivo per non mostrarsi troppo autoritario è quello di cercare ad ogni costo, insomma, ventilano il non voler ricorrere al 49.3, che sarebbe il cosiddetto decreto legge, perché l'inasprimento delle pensioni da parte delle piazze, da parte dei sindacati, il malcontento è molto alto, e le pensioni sono palpabili e il clima di instabilità nel paese è abbastanza alto, quindi diciamo che vorrebbero procedere per un iter legislativo, tra virgolette, normale ed evitare il ricorso a questo decreto legge, anche perché, e poi chiudo, diversi partiti hanno già annunciato che nel caso di ricorso al 49.3 e dunque al decreto legge procederanno con quella che è la cosiddetta mozione di sfiducia, cioè procederanno nel far votare al Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo di Emmanuel Macron e dunque la possibilità che attorno a questa lunga mobilitazione, lungo dibattito sulla riforma delle pensioni, il governo caschi, perché di base non abbia la maggioranza e la legittimità per governare, e quindi capiamo anche perché stiano cercando di portare alla fine di questo percorso estremamente travagliato, lo vogliono portare alla fine, insomma, mantenendo un po' tutti i crismi, perché la posta in gioco è alta e anche all'interno del Parlamento le tensioni sono elevate, ecco.
Guarda, io ti ringrazio moltissimo perché il quadro che ci hai fornito è estremamente chiaro, sia per quanto riguarda l'iter legislativo, e possiamo dire che appunto la legge è passata al Senato e adesso vedremo come cosa succederà appunto per quanto riguarda l'iter legislativo in sé, e anche grazie per questo resoconto dell'ultima settimana e anche quella che è stata la giornata di sabato, con un po' di stanchezza, forse probabilmente fisiologica, per quanto riguarda la mobilitazione. Sicuramente ciò che continua sono i blocchi. Anche questa notte ci sono stati moltissimi blocchi, soprattutto di camion, di siti logistici, ma lo ricordavo prima, i blocchi sono stati stradali, ferroviari, della fornitura di elettricità e di gas, i porti. Ecco, forse passerei a questo argomento e proverei ad ascoltare quegli audio che ci dicevi prima.
Allora, facciamo questo esperimento che è assolutamente improvvisato.
Esatto.
Io vediamo cosa succederà. Io mando dal computer l'audio in francese e mi sono scritta la traduzione per renderla fluida, quindi vi leggo la traduzione degli audio in diretta con in sottofondo la voce del compagno francese che parla, di modo che chi capisce il francese possa comprendere direttamente le sue parole. Per tutti gli altri vi lascio alla mia traduzione. Metto in viva voce il telefono.
Perfetto, poi se c'è qualche problema ti interrompo esatto, ho anch'io gli audio, esatto, e provo a mandarli da qui, ma mi sembra la soluzione migliore, sì.
Ok, proviamoci.
Ciao
ai compagni e le compagne italiane. Allora, come sapete c'è uno sciopero importante in Francia da qualche settimana contro una riforma delle pensioni che concerne l'innalzamento dell'età legale della pensione, in cui si passa da 62 a 64 anni. Per questo ci sono degli scioperi importanti e soprattutto delle manifestazioni massive in Francia. Dunque, io farò un punto sul settore della logistica, che è un settore direttamente coinvolto. Sappiamo che la logistica è un settore dove ci sono molti rischi al lavoro. In Francia è il settore in cui vi sono il maggior numero di incidenti sul lavoro, insieme al settore delle costruzioni. Dunque, vi è evidentemente un problema di lavoro usurante, che è più rapido rispetto agli altri settori. È un settore in cui si invecchia molto rapidamente, dunque la pensione è un punto fondamentale. E poi vi è anche l'idea che sia un settore che è diventato strategico nelle economie contemporanee. Dunque vi è la capacità di creare dei blocchi, e questa è la ragione per cui la logistica occupa un posto centrale in questo movimento sociale, come del resto in altri movimenti. Dunque, in realtà dall'inizio del movimento ci sono stati pochi scioperi nei magazzini. Allora, ce ne sono nelle grosse aziende, ma sono degli scioperi specifici in correlazione alle grosse giornate di manifestazione. Non ci sono scioperi ad oltranza in questo settore. C'è una grossa difficoltà a fare dello sciopero nella logistica, per moltissime ragioni. La principale è che vi sono molti interinali nel settore, dunque c'è molto lavoro precario. I salari sono molto bassi, dunque mantenere lo sciopero diviene immediatamente complicato. E poi soprattutto, forse la ragione più importante, è che si assiste ad una frantumazione di questo settore in molte piccole unità produttive. Infatti, al contrario di quello che sappiamo essere i grossi magazzini, Amazon o in generale l'e-commerce, se osserviamo da vicino il settore, vediamo molti piccolissimi magazzini di stoccaggio, con 50-100 lavoratori, spesso meno, e in queste piccole unità ci sono meno sindacati, e quando ci sono meno sindacati c'è un minore possibilità di fare sciopero. C'è anche un'altra questione da prendere in conto, ovvero sia che il settore della logistica è poco strutturato da un punto di vista sindacale e poco organizzato. Anche dal lato della CGT, che è il motore di questo movimento sociale, la Federazione dei Trasporti in questo momento non sta giocando il suo ruolo di animatore dello sciopero e dei blocchi, anche se negli ultimi giorni abbiamo visto dei discorsi un po' più offensivi della Federazione dei Trasporti. Ma in realtà non si è seguito veramente. Qui faccio una piccola asterisco, quello che lui chiama la Federazione dei Trasporti, perché ci potrebbe essere un misunderstanding rispetto all'Italia, non sono gli scemino che sarebbero i ferrovieri, che sono dunque organizzati dalla Federazione degli Scemino. La Federazione dei Trasporti in Francia è una branca della CGT in cui sono affiliati 6 settori professionali: il trasporto urbano, il trasporto aereo, il trasporto stradale, le pulizie. Dunque si ritiene essere un pochino di più la branca della CGT che dovrebbe gestire in qualche maniera e federare i lavoratori della logistica. Allora, sempre nel merito della logistica, se non prendiamo i conti magazzini, ma prendiamo un altro lato della logistica, che sono i porti e gli aeroporti, in questo settore ci sono degli scioperi più importanti, e soprattutto nei porti. A Marsiglia o a Le Havre, in queste ultime settimane, ci sono stati degli scioperi importanti, con delle azioni di blocco da parte dei portuali. Ciò che bisogna sapere è che i portuali fanno molto parte di una manodopera che è riuscita a mantenere i suoi bastioni sindacali, con dei sindacati molto molto forti. Quindi loro hanno ancora questa capacità di fare sciopero e di fare sciopero a oltranza, ma bisogna avere consapevolezza del fatto che oggigiorno i portuali sono meno dell'1% del proletariato della logistica. Dunque sì, sono molto visibili, sono figure storiche portuali, ma la logistica è un settore molto più ampio di questo. Da qualche settimana c'è qualcosa che si è sviluppato in questo movimento sociale, anche dal lato della logistica, ovvero sia che ci sono sempre più azioni e blocchi da parte della logistica con degli operai, spesso sostenuti da altri compagni, che sono o dei compagni autonomi o di altri sindacati o di altre basi sindacali, che vengono in sostegno per bloccare dei luoghi strategici. Dunque ve ne sono stati soprattutto nei grossi agglomerati urbani. Io sono a Parigi e numerosi blocchi sono stati effettuati in questi giorni. Allora, questi blocchi sono meno forti che nel 2019. C'era già stato un movimento contro la riforma delle pensioni in Francia nel 2019, con molte azioni e blocchi. Per il momento è meno forte, ma è la stessa dinamica. Progressivamente, in Ile-de-France, attorno a Parigi, troviamo una dinamica simile a quella del 2019, con la realizzazione di numerose azioni e di blocco. Finisco con gli ultimi 3 audio e poi possiamo passare a commentarli.
Sì.
Così, se vogliamo provare a comprendere cosa sta succedendo ora, in realtà è abbastanza semplice. Il movimento si è costruito all'inizio su un intersindacale con tutti i sindacati, compresi i sindacati che normalmente non partecipano mai alle mobilitazioni sociali, e dunque questo ha bloccato altri modi di mobilitazione. In questo momento stiamo chiaramente assistendo ad un fallimento di questa strategia dell'intersindacale con tutti i sindacati, perché in realtà il governo non li ascolta minimamente, malgrado le manifestazioni massive che ci sono state ultimamente con milioni di persone per strada, è stato raggiunto veramente un livello estremamente alto di mobilitazione, non ci sono risposte da parte del governo. Così vediamo che si realizzano diversi tipi di strategie poco a poco, con dei blocchi, le azioni dirette, così come nelle manifestazioni vediamo il ritorno del cortège des têtes che si forma in queste ultime manifestazioni, mentre questo non succedeva all'inizio della contestazione. Ad ogni modo vediamo delle cose interessanti. Per quel che concerne Parigi, ci sono dei settori vicini alla logistica che potremmo definire la logistica dei rifiuti, della raccolta dell'immondizia e del relativo trattamento di questi rifiuti. Ora, in questo momento, da una settimana, nella filiera dei rifiuti vi sono delle azioni, dei blocchi. Infatti, in questo settore i lavoratori utilizzano parecchio lo sciopero a rotazione, Quindi si mettono in sciopero un giorno, due giorni, ognuno a sua volta, in modo coordinato e organizzato, cosa che crea molto velocemente un intasamento della spazzatura in Île-de-France. E ci sono diversi inceneritori in Île-de-France che sono attualmente bloccati, tra cui uno che è occupato e completamente bloccato. La conseguenza è che tra due o tre giorni a Parigi e in tutto l'agglomerato dell'Île-de-France vediamo delle montagne di spazzature ammassate ovunque per strada. Insomma, vediamo che né Turbini e gli operai degli inceneritori, contrariamente ai lavoratori della logistica, dei magazzini, che potrebbero adottare la stessa strategia, riescono ad oltrepassare i problemi dello sciopero ad oltranza nel loro settore. Hanno gli stessi problemi degli altri lavoratori della logistica, non riescono a mettersi veramente in sciopero riconduttibile ad oltranza, ma d'altra parte le azioni di blocco che attuano riescono a contribuire con una partecipazione duratura al movimento. E infine... Infine, bisognerà vedere se tutto questo tiene nelle prossime settimane, ma ci sono delle cose che si mettono in atto e in questo momento ci sono molte azioni di blocco, appuntamenti, che cominciano a circolare. Quindi ecco, forse si può ipotizzare che stiamo passando ad un'altra tappa del movimento e che quindi questa nuova tappa potrebbe essere un po' più animata di quella presente. Perché, ed ogni modo questa è la mia percezione, per ora è un movimento che funziona con delle enormi manifestazioni che sono belle, è bello vedere centinaia di migliaia di persone in piazza, ma pochissime assemblee, insomma, galleggia a malapena. Quello che potrebbe succedere da ora è che il movimento potrebbe diventare meno massivo dalla settimana appena trascorsa, ma dall'altro lato potrebbe esserci un maggiore rapporto di forza su delle azioni di blocchi, come vediamo attualmente nella filiera dei rifiuti e che vedremo forse nella logistica nelle prossime settimane. Eccoci.
Eccoci. Allora, intanto grazie mille, ci è arrivato anche un messaggino che diceva quanto fosse interessante questa diretta e effettivamente con la traduzione di questi ultimi audio siamo entrati un po' più nello specifico per quanto riguarda i blocchi dell'ultima settimana. Non lo so, mi sembrava che i toni del compagno fossero forse non così entusiastici, possiamo dire. Cioè, sempre, lo dicevi anche l'ultima volta, no? Questo confronto rispetto al movimento contro la loi travail, no? Che forse lascia i compagni e le compagne che scendono in piazza oggi contro la riforma delle pensioni un po' forse delusi da questo confronto, non lo so, questa è un po' l'impressione che mi sembra di sentire.
Sì, cioè io credo che in senso rispetto all'Italia ci sono due antecedenti. Uno, questo grosso ciclo di mobilitazione che, come ricordavi tu, è quello della loi travail, ma poi poi due anni di Gilles Jaune che hanno alzato la posta in gioco dello scontro e delle rivendicazioni sul potere di acquisto, su un confronto diretto con lo Stato molto molto intenso, e su cui appunto poi il movimento del Gilles Jaune è stato assolutamente protagonista, le azioni di blocchi, ricordiamo tutto il movimento attorno alle rotonde, insomma, eccetera, cose arcinote. E quindi secondo me l'impressione è che la percezione francese sia quella di un abbassamento del conflitto, però come diceva David, il compagno che ringrazio per avermi mandato questo contributo, a fronte del fatto che si sta assistendo a una partecipazione di piazza che è assolutamente storica e che non si vedeva da 50 anni, insomma dagli anni 70, e quindi c'è questo contrasto percettivo tra il fatto che c'è una partecipazione massiva, ma quella che sembrano lamentare i compagni e le compagne in Francia è un bassissimo livello di organizzazione e di coordinazione, nonché forse quello che si auspicherebbe è che, visto che il governo, anche nei modi più dolci che sta cercando di prendere in queste ultime settimane, non volendo insomma agire col decreto legge, però in una maniera o dell'altra questa riforma di aumento dell'età pensionabile e di smantellamento da un certo punto di vista di tutta una serie di tutele nel lavoro, infatti dopo vorrei fare un piccolo punto su questo dettaglio, di una maniera o dell'altra il governo comunque questa riforma obiettivamente la sta portando a casa, e quindi forse da un punto di vista strategico quello che i compagni lamentano è che malgrado le manifestazioni di piazza massive, malgrado il pullulare di blocchi, azioni, non ci sia una strategia per cui si riesca veramente a porre dei rapporti di forza che mettano in scacco l'esecutivo e che lo obbligano in un certo modo a fare un passo indietro. Ora, è difficile mettere sulle l'intera responsabilità sulle spalle del movimento, perché comunque c'è una tendenza che è europea di tutti gli esecutivi di virare verso forme più autoritarie, verso forme sempre meno disponibili all'ascolto di quelle che sono le forme di attivazioni sociali. Però è vero che sicuramente in Francia, essendo stato il livello delle mobilitazioni molto molto alto nella sequenza che si apre dal 2016, ci sono delle criticità in questo movimento.
Ecco, ti ringrazio. Siccome tu stai a Parigi e siccome David ci parlava della situazione dell'Île-de-France per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ti chiederei un po' di dirci così dalla tua viva voce da abitante di Parigi di cosa si tratta poi in termini di servizio che viene a mancare e di vita quotidiana, direi.
Sì, ma allora quello che menzionava appunto David è, diciamo, il blocco più importante che sta avvenendo in Île-de-France, che è appunto la regione attorno a Parigi, in cui sostanzialmente i raccoglitori dei rifiuti in alleanza, in organizzazione, in coordinazione con i lavoratori degli inceneritori stanno bloccando tutta la filiera, quindi tutti i nodi del settore che appunto raccoglie i rifiuti, li porta verso gli inceneritori e li smantella. Cosa sta succedendo concretamente? Sta succedendo che i 3 centri di incenerimento, si dice così, dell'Île-de-France sono mobilitati, e sono specificamente il centro di Issy-les-Moulineaux, il centro di Ivry-sur-Seine e il centro di Saint-Ouen. Se facciamo un piccolo focus su quello che sta succedendo a Ivry-sur-Seine, dal 6 marzo una trentina di lavoratori stanno occupando l'inceneritore, che è il sito veramente strategico per il trattamento di rifiuti nella capitale. Vi è un vero e proprio accampamento, c'è cioè una vera e propria occupazione del sito. Sono stati installati 3 grossi tendoni, uno funge da dormitorio e gli altri 2 da refettorio, e ci sono circa non mi ricordo quanti salariati, me l'ero scritto ma adesso lo ritrovo, insomma, che stanno occupando il sito e che stanno appunto bloccando la filiera. Questo sta dando sostanzialmente come esito il fatto che la spazzatura in molti arrondissements, soprattutto del centro, non so se per caso o per scelta, perché nel 15°, nel 2°, nel 5°, nel 6° ci sono veramente tonnellate di spazzatura che si stanno accumulando nei marciapiedi. E poi quello che è da considerare è che per una metropoli e per il funzionamento di una metropoli come Parigi, la filiera dei rifiuti è un settore essenziale per la riproduzione e il mantenimento della vita, tra virgolette, quotidiana. L'impianto di Ivry brucia 5.000 tonnellate di rifiuti domestici al giorno, 5.000 tonnellate, e insomma bloccare l'accesso all'inceneritore è veramente bloccare un sito strategico. Questa è un'azione assolutamente riuscita, diciamo, del movimento in questo momento. Inoltre vorrei sottolineare che questo tipo di blocco mette in luce un punto che è direttamente collegato a questa riforma delle pensioni, perché i lavoratori del settore della filiera della spazzatura, insomma i netturbini, i lavoratori degli inceneritori, fanno parte di quelle persone che si considerano essere sottoposte a dei lavoratori usuranti. Ora, i lavori usuranti fanno parte di quei lavori che la riforma sta particolarmente attaccando con un vero e proprio atto di disprezzo nei confronti di queste persone. Ho letto delle statistiche per cui cioè attualmente, per esempio, perché in tutta questa filiera ci sono anche per esempio gli addetti alle fognature, in un articolo leggevo che gli addetti alle fognature vanno in pensione a 55 anni perché la loro aspettativa di vita è 17 anni inferiore a quella di un lavoratore normale, e i neturbini del resto vanno in pensione a 57 perché hanno un'aspettativa di vita inferiore di 12 anni, in senso è una filiera che essendo a contatto con moltissime nocività di tipo chimico e facendo dei lavori estremamente usuranti ha dei rischi a cui, diciamo, lo Stato, tra virgolette, sopperiva con delle compensazioni e delle agevolazioni rispetto appunto a dei regimi pensionistici speciali, delle agevolazioni per le pensioni e tutta una serie di cose che questa riforma vuole cancellare. E quindi, oltre al fatto che ci sia in questo momento un blocco di un settore essenziale per il funzionamento di una metropoli, c'è anche il blocco in uno di quei settori che sono direttamente coinvolti da questo testo di legge. È inoltre una questione cioè, ecologica che sottolineano i lavoratori di questo settore, cioè che come spesso accade quando ci sono dei blocchi, come abbiamo visto anche in Italia, quando i lavoratori della logistica di Amazon fanno dei blocchi, le grosse aziende assumono degli interinali per poter continuare a andare avanti la produzione. Questo sta succedendo anche nel settore della filiera dei rifiuti. Le aziende private, specialmente una che si chiama Pizzorno, sta assumendo molti interinali per cercare di mandare avanti comunque lo smaltimento dei rifiuti, perché comunque l'azienda sta accumulando perdite economiche ingenti. E altra ciliegina sulla torta dello schifo che stanno facendo è che per contrastare il fatto che c'è il blocco dell'inceneritore, i rifiuti vengono presi, stoccati e interrati in un sito che è sito in Saint-de-la-Marne, dunque ad est, nella periferia di Parigi, e dunque per cercare di interrompere lo sciopero e comunque bypassarlo si stanno permettendo questo insomma schifosissimo scandalo ecologico. Ecco, questo è un po' il riassunto di quello che sta succedendo nella filiera delle pulizie della metropoli in questo momento a Parigi.
Interessante anche poter approfondire un po' questa parte. Ti chiederei allora se vuoi aggiungere qualcosa a quello, insomma, all'aggiornamento che ti avevamo chiesto, anche se sei stata davvero esaustiva.
Ma in senso, cioè, si potrebbero aggiungere un sacco di cose perché ma nel senso, ognuno di noi che abbia un accesso a internet, se segue un po' Twitter e mette i giusti hashtag, può vedere veramente centinaia, cioè che ne dicano i compagni, insomma, si possono veramente assistere a centinaia di blocchi che vengono fatti ormai dall'inizio della greve reconductible, che ricordiamo essere la greve a oltranza del 7 marzo. Credo che la cosa che è un po' complicata è quella di orientarsi in tutta questa data produzione, in tutta questa, cioè ci possiamo tuffare in questa datafagia, consumare tutti questi dati, vedere tutti questi blocchi, però poi, ed è per questo che avevo chiesto un contributo a questo compagno David, perché forse la cosa un po' più difficile da fare è estrarsi e cercare di vedere un pochino dall'esterno qual è la fotografia di quello che sta succedendo, tenendo conto che se sì il livello di offensiva per me è comunque alto, effettivamente è vero che il governo in una maniera o nell'altra sta portando a casa questa riforma che sarà drastica e peggiorerà le condizioni di vita di tutti gli abitanti dell'esagono. Io dunque, in senso, anche se si potrebbe, non mi sento di voler elencarvi i 300.000 blocchi che ci sono stati, perché credo che ognuno e ognuna possa farlo, e piuttosto appunto credo che forse bene lasciarsi con queste delle considerazioni finali che concernono piuttosto, io riprendo veramente quello che diceva David, cioè quale può essere uno la strategia da una parte dei lavoratori in un mercato del lavoro che è sempre più precario, sempre più settorializzato, sempre più frantumato in piccolissime unità. Come si fa a fronte di un tipo di mercato di lavoro di questo tipo di portare avanti delle mobilitazioni dove insomma i lavoratori, cioè, ormai sono sempre più individualizzati? e dall'altra parte, e questo, se questo concerne invece tutto il lato dello sciopero vertenziale, dall'altra parte ci sono mille interrogativi che si possono porre sullo sviluppo di un movimento sociale a respiro più ampio, che possa porre anche fare un salto di qualità e diventare un movimento politico, cosa che forse sta riuscendo in Francia, in alcune particolari città tipo Rennes, dove c'è una fortissima attivazione dei compagni e una grande loro capacità di organizzarsi e attorno a questa mobilitazione ampia costruire anche dei percorsi che possano essere duraturi e che aggreghino e mettano sottolineano un po', mettono un po' una spina nel fianco a questo intero sistema di produzione, e possono collegare questa mobilitazione con altre mobilitazioni che sono presenti in Francia in questo momento, come le istanze ecologiche, che il movimento ecologico molto forte in Francia in questo momento, che si riunirà a fine mese a Saint-Solin. Ricordiamo che appunto c'è in atto una grossa protesta in Francia contro la costruzione di questa grande opera su dei bacini che stoccano dell'acqua per l'agricoltura industriale. Insomma, manca forse quel salto di qualità che permette di connettere varie vertenze e uscire dalla specificità di e anche dall'isolamento in cui si stanno trovando forse alcuni lavoratori che per condizioni del mercato e insomma per scacco del governo si stanno trovando insomma sempre più forse un pochino isolati nel portare avanti questa loro battaglia.
Guarda, io ti ringrazio moltissimo anche per queste considerazioni finali, grazie anche per aver citato insomma Saint-Solin, perché a parte che ci sono state un po' di serate informative ultimamente proprio qua a Torino in previsione appunto del prossimo appuntamento contro i bacini idrici. Grazie in realtà di tutto e ti direi ci risentiamo molto presto e continuiamo queste corrispondenze dalla Francia.